Il mugnaio.
Piccola audiorivista dell'arte bianca.
Lo sentite il profumo della primavera? Quella del mugnaio odora di ciambella alla vaniglia e colombe pasquali, zeppole di San Giuseppe e pane appena sfornato. Il nostro Willy Wonka della farina con il suo meraviglioso mondo da scoprire, anche grazie alla nostra piccola audiorivista dell'arte bianca. Noi siamo Samantha Cornaviera e Anna Prandoni e in questa puntata vi racconteremo di persone interessanti e ricette primaverili legate assieme da un unico comune denominatore, il buon gusto. Ma prima, l'editoriale della direttrice.
L'editoriale della Prandoni.
Ritrovare i colori e i profumi che tanto ci sono mancati, riscoprire una stagione di rinascita e provare a viverla con il massimo dell'intensità. È questo il nostro augurio per la primavera in arrivo, che ci aspetta piena di rinnovamento ed è pronta a regalarci tutta la sua voglia di ripartire con grande slancio. È tutto strano, lo sappiamo, ma siamo altrettanto certi che stia arrivando una stagione che, comunque vada, porterà respiro e calore, freschezza e gusto. Godiamoci tutto con il massimo della serenità possibile, senza farci mancare anche in cucina quel tocco di rinnovamento in grado di donarci stimoli nuovi per tutti i sensi. Come? Andando al mercato, per esempio, scoprendo come in poche settimane le verdure invernali e la frutta un po' monotona stiano man mano lasciando il posto a colori brillanti e consistenze nuove, profumi più intensi e varietà sempre più numerose. Scegliere di rinnovare gli alimenti porterà con sé una voglia nuova di sperimentare e cercare ricette differenti da mettere alla prova dei fornelli, perché questa è l'arma migliore contro la monotonia. E poi largo all'esterno. Dal davanzale al terrazzo, dal balcone al prato davanti a casa, è il momento giusto per dare nuovo valore allo spazio esterno della nostra casa, rendendolo sostenibile innanzitutto, ma anche bello. Come? Con piante aromatiche che saranno alleate preziose in cucina, ma che potranno formare un bel mazzolino con cui decorare la nostra tavola di primavera. Colorata, vivace, allegra. Vi auguriamo che la nuova stagione sia esattamente così.
Il mugnaio. Piccola audiorivista dell'arte bianca.
Allora Anna, è primavera, siamo pronte? È quasi primavera, insomma. Se io ti conosco un po', appena appena scommetto che tu hai già fatto il cambio dell'armadio, così hai fatto posto per metterci tutti i tuoi abitini che ne hai tantissimi, quelli frivoli, primaverili, pieni di fiori. Ma hai anche già assaggiato buona parte della produzione di colombe e di focacce in produzione appunto per la prossima Pasqua, quindi non so se ti andranno neanche più bene. In barba poi tra l'altro alle regole del digiuno quaresimale. Senti, io però, ecco, potrei anche accontentarmi adesso senza star lì a vedere le colombe e le focacce di quel semplicissimo dolcetto quaresimale che si fa da un po' di anni a Roma. È presente, no? Il maritozzo. È presente?
Ha voglia.
Che però non è quello con la panna, ma quello proprio tipico quaresimale. Sono dei piccoli panini con uvetta, pinoli e canditi, che affondano ovviamente la loro origine nel Medioevo, quando venivano mangiati proprio per compensare al meglio il periodo di digiuno. L'usanza voleva inoltre che il primo venerdì di marzo venisse anche donato un maritozzo dai ragazzi alle proprie fidanzate, per nasconderci dentro dei gioielli in oro. Un gioiello in oro. Certo, che poi se uno vuole anche metterci la panna al posto del gioiello, è libero di farlo, anzi io preferirei sinceramente.
Ma io continuo a preferire l'oro, però vedi tu, tra l'altro a me non l'ha mai regalato nessuno, potrebbe essere uno spunto, la buttiamo lì. Intanto buttiamola lì. Io invece di questo periodo adoro i biscottini tipici della zona di Genova, si chiamano anche questi quaresimali genovesi e sono preparati senza grassi animali per rispettare il periodo di magro. Sono semplici e buonissimi, zucchero, farina, mandorle, acqua di fiori d'arancio, senti già il profumo, decorati con glassa colorata, codette di zucchero, confettini e semi di finocchio, più o meno come i miei abitini primaverili, che mi vanno ancora bene, vorrei dire. Una gioia per gli occhi oltre che per il palato. Certo che, Sami, abbiamo una fortuna spacciata in questo paese, almeno per quel che riguarda le tradizioni gastronomiche locali c'è sempre qualcosa da imparare e sicuramente ne impareremo delle belle e delle buone, soprattutto dal nostro prossimo ospite.
E certo, parleremo di fuazze, credo, no, non lo so, questo non lo so, però sono certa che impareremo delle cose interessanti e sono anche felicissima di dare il benvenuto al nostro primo ospite di questa puntata primaverile, perché viene dalla mia terra, dal Bellunese, dalle amate Dolomiti Ampezzane, e so che ci racconterà come riesce a interpretare lo spirito tradizionale della primavera di montagna. Lui è schivo, appassionato, umile, concreto e perfezionista. È così che descrive Ricky Gaspari chi lo conosce bene. Cortinese, classe 1985, questo chef ha fatto parlare di sé proprio per la sua lontananza rispetto ai classici schemi della comunicazione nel settore della ristorazione ristorazione. Dal suo rifugio a Cortina, accerchiato dal Monte Cristallo, dal Faloria e dall'incredibile lago Sorapis, c'è il piccolo Brite, un ex fienile garage nato nel 2017. Insieme alla compagna Ludovica ha deciso di costruire un progetto gastronomico importante per valorizzare le terre ampezzane. La sua cucina è un racconto accurato delle valli e dei sapori dolomitici, proposti con garbo ed eleganza, con un approccio contemporaneo. Riccardo Gaspari.
Benvenuto Ricky, come si vive la primavera sui monti? Come si sta?
Allora, in primavera si sta sui monti, si sta bene, nel senso che è ancora fresco, quindi non ho quelle temperature primaverili. Diciamo che da noi la primavera è un po' una stagione anomala perché ci sale la neve, quindi è una primavera che non c'è, però si sta molto bene. Non c'è quella fioritura della città, è tutto un po' più lento, però è come se la natura iniziasse un po' a vivere, diciamo, dopo l'inverno.
Se penso al piccolo Brite, penso prevalentemente al latte e ai latticini. Ci racconti come questi prodotti si modificano al modificarsi delle stagioni e quali profumi portano con sé durante la primavera?
Allora, diciamo che verso tarda primavera si comincia a vedere un po' di cambiamento. Fino al 10 di giugno il latte per noi è sempre la stessa qualità che abbiamo durante tutto l'inverno, perché mangiano ancora fieno. Appena escono invece al pascolo, quindi quando c'è la maggior fioritura a giugno, il latte cambia, nel senso che è molto più grasso, più giallo, è molto più saporito, sa di erba, ha questo sapore intenso di prato, e lì riusciamo a fare prodotti che non riusciamo a fare per tutto il resto dell'anno, neanche a luglio è come giugno, nel senso giugno quando ci sono i fiori è proprio il massimo della qualità del latte, quindi abbiamo la massima qualità del burro, la massima qualità di tutte le creme che usiamo in cucina, dove c'è latte o panna. Diciamo che sono una qualità superiore rispetto a tutto il resto dell'anno.
Sono passati un po' di anni da quando avete messo concretamente in opera il vostro sogno. Se dovessi ritornare a quel sogno e guardare oggi che cos'è il vostro lavoro, corrisponde, non corrisponde, è diverso?
Beh, corrisponde, diciamo che l'abbiamo voluto. L'abbiamo cercato e abbiamo fatto di tutto per avere quello che abbiamo, e sì, diciamo che corrisponde, sì. Diciamo che stiamo ancora vivendo quel sogno, perché abbiamo ancora un sacco di idee, un sacco di cose da fare. Stiamo vivendo il nostro sogno, cerchiamo di condividerlo poi con la famiglia e tutti quelli che fanno parte del nostro sistema.
Voi siete giustamente molto celebri, molto famosi, però allo stesso tempo tu hai comunque un atteggiamento un po' così restio alla comunicazione. Come è successo secondo te che invece comunque siete esplosi?
Ma secondo me è perché noi siamo molto sinceri, nel senso che noi siamo quello che si vede, non c'è niente di costruito. E secondo me la gente se ne accorge, perché si vedono un sacco di immagini sui social e tutto quanto, però secondo me noi trasmettiamo sincerità assoluta, e forse anche, non lo so, il fatto che viviamo un po' come una volta, nel senso con la fattoria e questa cosa secondo me affascina molto le persone, e incuriosiscono e poi ci vengono a trovare, e poi anche loro fanno parte un po' del nostro sogno, anche poi insomma diventano in realtà fondamentali, perché poi senza chi ci viene a trovare non sarebbe possibile fare niente, quindi secondo me è quello, è il fatto di vivere come si viveva una volta, e questo affascina molto secondo me chi guarda, chi viene a trovarci.
Se mi dovessi raccontare la tua giornata tipo, come funziona?
Allora, la mia giornata tipo, mi sveglio presto, porto le mie figlie a scuola.
Aspetta, presto cosa vuol dire?
Presto 7:15.
Ah, ok, no, pensavo proprio
abbastanza presto.
Dai, va bene.
Poi colazione al bar, se c'è il mercato mi faccio un giro al mercato, e se no si veniamo subito in azienda a lavorare, e cominciamo a lavorare, diciamo, prima un po' di ufficio, poi si va in cucina e si comincia insomma a lavorare, nel senso è un lavoro molto di routine la cucina, e quindi è molto metodico, molto, e si cerca di migliorare sempre. Poi andiamo un po', non lo so, in estate soprattutto il pomeriggio o metà mattinata si va. Io e noi abbiamo la fortuna di essere attaccati al bosco, quindi in un attimo siamo lì dove possiamo raccogliere. In realtà non c'è una giornata tipo classica, questa è, diciamo, si vive molto in azienda, dal San Brite alla Malga al pascolo al bosco, si cerca di sfruttare tutto il tempo possibile, e questo dura fino poi alla sera, nel senso si fa il servizio di pranzo e poi si sta in cucina in realtà tutto il giorno.
È una vita molto più normale di quella che ci aspetteremmo guardando le foto, probabilmente. È una vita meno agreste di come ci immaginiamo.
Per noi è molto normale, nel senso anche il fatto di andare nel bosco, non so, in città forse si va a casa, si va al bar a bersi qualcosa, si fa a far merenda, noi andiamo su al pascolo, diamo un'occhiata alle mucche, così anche per fargli vivere alle nostre figlie questa cosa, insomma, che poi non si dimentichino da dove sono partite. Però sì, è molto normale per me, nel senso è una vita di montagna di una volta.
Se mi dovessi raccontare qual è il prossimo sogno?
Beh, il prossimo sogno, devo essere sincero, è il fatto di tornare alla normalità. Andare a portare i bimbi a scuola con serenità, venire al lavoro tranquilli sapendo che non ci sono quei problemi di gestione causati dal Covid e queste cose qua. Insomma, che si torni come era prima. In realtà prima secondo me già avevamo un sogno e forse non ce ne rendevamo conto. Adesso spero che di tornare in quella situazione di prima.
Grazie mille Ricky e speriamo tutti davvero che questo sogno tuo si concretizzi.
Ah, speriamo.
Grazie davvero, a presto.
Grazie a voi, grazie mille. Ciao ciao.
Il mugnaio, tipico. Lo sapevate che
esiste una versione dolce del classico involtino primavera cinese? Nonostante la versione più famosa e diffusa in Italia sia quella vegetariana con verdure e germogli di soia, esistono infatti diverse varianti di involtini primavera, a seconda della regione della Cina in cui vengono preparati. Un esempio interessante è la versione dolce, a base di pasta di fagioli rossi, provenienti dalla regione orientale dello Zhejiang. Gli involtini primavera hanno una lunga storia in Cina. Sono apparsi per la prima volta tra il 265 e il 420 d.C. In questo periodo, in occasione della celebrazione nota come festa di primavera, si sviluppò la tradizione di preparare delle torte di farina sottili, che venivano poi accompagnate e consumate con verdure di ogni tipo. Durante gli anni delle dinastie Ming, si cominciò invece a sviluppare un'usanza chiamata mordere la primavera, che consisteva nel festeggiare l'arrivo della primavera mangiando proprio le cosiddette torte di primavera. Si credeva che questa pratica fosse utile a scongiurare i disastri e il male. Fu sempre in questa fase che il piatto iniziò ad essere incluso tra gli spuntini più apprezzati presso la corte imperiale e progressivamente le torte di primavera finirono per evolversi nella versione attuale degli involtini primavera. Il formato che hanno assunto nel tempo è diventato quindi più piccolo, ma il sapore è rimasto lo stesso. E quella dell'involtino primavera in versione dolce con i fagioli rossi potrebbe anche ispirare la nostra prossima ospite, amante dei viaggi, del cibo e della natura. Dopotutto il fritto sta bene in ogni stagione. Francesca Benedettelli ha anche una grande passione per le piante e i fiori ed è la pastry chef del ristorante Santa Elisabetta di Firenze, neo bistellato italiano con una grande vocazione al dettaglio che esplicita nel suo lavoro attento, meticoloso, elegante e di grande gusto. Adora preparare i dolci, ma ha nel DNA anche la pasticceria salata e il pane, un'altra sua grande passione. Francesca Benedettelli.
Francesca, benvenuta. Io inizierei con la tua storia. Come sei diventata pasticcera? Hai seguito questa strada per destino o per passione?
Allora, è un po' tutte e due, credo. Mentre studiavo, mi sono laureata in architettura e mentre studiavo avevo più libri di cucina e pasticceria che di architettura. Era proprio una valvola di sfogo, e però era un sogno, perché comunque per me era... La pasticceria la vedevo come una meta irraggiungibile, cioè un lavoro che dovevo iniziare comunque da più piccolina e fare tanta gavetta. Non conoscevo l'esistenza di scuole come l'Alma. L'ho conosciuta quando mi stavo per laureare, in realtà, e lì si è aperto veramente un portone enorme. Cioè lì mi sono laureata nel più in fretta, perché volevo partire per fare il corso di Alma. Mi è cambiata proprio totalmente la vita. E poi forse anche destino, perché comunque le mie radici sono un po' legate al mondo anche della panificazione. La mia bisnonna era una fornaia, anche mia nonna amava fare dolci, panificare, quindi un po' anche forse nel mio sangue scorreva una sorta di, sì, forse un destino che era già scritto, ecco. la vedo così in maniera romantica.
Mi sembra giusto. Se mi dovessi dire gli aspetti che più ti appassionano e più belli del tuo lavoro, quali mi racconteresti?
Allora, ce ne sono tantissimi. Sicuramente il fatto di poter esprimermi e di poter esprimere la mia creatività in tutti i sensi, poter anche appunto creare qualcosa che poi viene condiviso con gli altri, che è fondamentale, quindi pensare agli altri è proprio un atto d'amore, no? Cioè pensare un dolce e poi proporlo a qualcun altro, quindi questo è l'aspetto che forse più mi elettrizza anche proprio quando sono al ristorante, no? Durante il servizio, questo è l'aspetto fondamentale. Poi anche il fatto di essere continuamente stimolata dai colleghi, da tutte le persone che comunque girano intorno al mondo della ristorazione, che è continuamente stimolante. Quindi questa è una cosa anche che mi appassiona e che comunque mi stimola tantissimo.
Se dovessi scegliere dolce o salato?
Ma non lo so, forse perché facendo i dolci a volte sono satura e quindi preferisco mangiare il salato, però no, assolutamente il dolce, cioè il mio lavoro, la mia passione, quindi scelgo il dolce, sicuramente.
Però io ho visto anche tanto pane.
Sì. Sì, perché anche quella forse è un ramo, no? Un po' che comprende anche la pasticceria, no? Cioè comunque la panificare, se vogliamo, lo mettere le mani in pasta, no? Quando è un po' è la stessa cosa, diciamo. Sono due mondi diversi, per carità, però diciamo, hanno delle cose in comune. Quindi sì, pane, focacce, pizza, sì, quelle assolutamente sono fondamentali, mi piace tantissimo farle. Sì,
beh,
sì.
Forse è anche un po' l'aspetto che caratterizza la pasticceria da ristorazione rispetto alla pasticceria da laboratorio.
Sì, esatto, ecco, la pasticceria da ristorazione secondo me è bellissima proprio per questo, proprio perché tu hai la possibilità di spaziare, di fare veramente tutto. Cioè dal pre-dessert, no? Il dessert e poi la piccola pasticceria, e in queste tre fasi, in queste tre tappe tu metti veramente tutte le preparazioni che vuoi, cioè dal gelato a una sfoglia a un grande lievitato anche, no? Magari un babà è comunque una preparazione, appunto un lievito, quindi il pane, cioè veramente ti dà modo di anche il cioccolato, quindi il cioccolatino, cioè puoi fare veramente qualsiasi cosa. E dall'A alla Z, che riguardi veramente la pasticceria. Quindi questa è una cosa che mi piace molto, ecco, mi piace molto.
Ok.
Sono un po' emozionata.
No, ma figurati. Allora, ti chiederei una ricetta primaverile, se ci vuoi far sognare un po'.
Oddio, una ricetta. Allora, io stavo, in realtà, questo magari lo posso anticipare, in questi giorni siamo un po' fermi con il ristorante, con l'albergo per via del Covid, e quindi questo periodo lo stiamo utilizzando anche per studiare un po', per creare, io personalmente per creare nuovi dessert, no? Quindi la primavera è un risveglio totale, quindi dà la possibilità anche di utilizzare la frutta, verdura, comunque frutta di stagione che oltre a essere buonissima è anche coloratissima, quindi aiuta anche un po', oltre il gusto, anche l'estetica del piatto, no? della composizione del dessert. E stavo pensando sicuramente a creare un dolce con la ciliegia, che io amo e che anche il mio chef Rocco De Santis adora, e sicuramente rivisitare un po' la foresta nera che appunto comprende la foresta nera, diciamo un dolce che ha comunque all'interno la ciliegia, no? E il cioccolato. Quindi sì, sicuramente un dolce primaverile sarà con la ciliegia e un altro sicuramente con l'albicocca, quello è poco ma sicuro, insomma.
Mi hai fatto venire voglia di venire a trovarvi. Grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a lei.
A
grazie.
Presto. Ciao.
Arrivederci, grazie.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Allora Anna, ti faccio una domanda. A marzo ci sono la festa della donna che si festeggia con la torta mimosa, quella del papà con le zeppole di San Giuseppe, tradizionalmente, no? Poi arriverà la Pasqua con i suoi 1000 dolci tipici e lievitati. C'è una data importante che mi è particolarmente cara, che non mi risulta avere un dolce tipico proprio, ed è l'Unità d'Italia, è il 17 di marzo, voglio dire, sarebbe importante averne uno, ti pare? Ricordo però che negli anni 30 c'era il famoso pasticcere Giuseppe Ciocca che tentò di inventare un dolce dolce nazionale, chiamandolo, se non mi sbaglio, il pan dolce o il pan sole, però poi se ne sono perse le tracce ovviamente. Oppure potremmo anche dichiarare un dolce nazionale già esistente, cioè il biscotto Garibaldi, anche se lo hanno inventato purtroppo gli inglesi. Ti pare? Tu cosa ne pensi?
Perché no? Potrebbe essere una bella idea riscoprire il dolce Garibaldi. Si racconta che intorno a metà del 1800 Garibaldi abbia visitato una cittadina nel nord dell'Inghilterra e lì ci fosse un produttore di biscotti che, in occasione di questa visita, inventò questi dolcetti, li dedicò al mitico rivoluzionario. L'azienda si chiama Pick Frins e commercializzò i Garibaldi in tutto il paese. Ebbe un tale successo che questi biscotti con uvetta arrivarono anche qui in Italia, diventando un vero must in tutti i caffè del bel paese. Chissà perché ci siamo poi persi nel tempo questa delizia. Potremmo provarci e lavorare su un'idea di packaging adatto. Sarebbe bello,
sarebbe
divertente.
Bello, sì, davvero.
Pensiamoci, ma continuiamo a parlare di bellezza con una vera professionista, Alessandra van der Sande.
Esatto, architettura, design, styling. Una naturale vocazione al bello porta Alessandra a dare nuova vita agli spazi dei suoi clienti, che interpreta con un gusto autentico e raffinato, donando sempre nuova linfa ai progetti su cui si mette in gioco. Al suo passaggio gli ambienti si animano, prendono forma e diventano piacevoli luoghi dove vivere o dove mettere in luce le caratteristiche peculiari delle proprie creazioni. Alessandra van der Sande.
Benvenuta Alessandra, raccontaci il tuo lavoro innanzitutto, come si svolge, che cosa fai?
Allora, buongiorno, io ho uno studio un po' particolare perché diciamo che è multidisciplinare. Sono cresciuta nello studio dell'architetto Piero Lissoni, che penso come molti dei vostri ascoltatori sapranno, perché immagino che avete un fan base di amanti del design come Gianluca. L'architetto Lissoni ha un approccio a 360 gradi, no? E così ho imparato tutte le fasi di un progetto e questo stesso approccio l'ho portato nel mio studio. Quindi noi come studio ci occupiamo di design, del mondo del design, seguiamo per esempio i progetti vostri, no? Con tanta passione, gli allestimenti fieristici, seguiamo gli shooting fotografici, facciamo art direction, set design, styling sia di alberghi che magari anche, non so, ristoranti, bar, progetti custom made di oggetti, di mobili. Seguiamo aziende del design a 360 gradi, quindi dalla comunicazione agli allestimenti nel mondo, nelle loro showroom, gli shooting fotografici, lo styling, le mostre. Quindi ecco, noi abbiamo questo bellissimo mondo del design di cui ci occupiamo con passione.
Invece, se mi dovessi raccontare qual è la tua fonte di ispirazione principale?
Allora, la fonte di ispirazione è una bella domanda. Per me è guardare il mondo e prendere anche qui, diciamo, non fissarmi in un contesto, però prendere negli allestimenti o nei progetti, cerco di portare tutto quello che ci circonda. Quindi nei nostri progetti trovi un mix spesso. Noi frequentiamo, per esempio, se devo fare un interior, noi frequentiamo molti mercatini, ma anche prendiamo cose di giovani emergenti piuttosto che cercare oggetti iconici e metterli insieme, perché no, si raccoglie nella vita sempre, la vita è fatta di ricordi, si porta cose del mondo per fare una storia tua, no? Per cui la mia fonte, diciamo, è questa raccolta e abbinamento libera di mondi diversi.
Se mi dovessi dire qual è l'aspetto che ami di più della primavera?
Allora, innanzitutto nella primavera sono nate le mie due figlie, ecco, quindi questa già per me è una cosa bellissima. Poi, essendo un'ottimista patologica, per me la primavera con la sua luce, i suoi colori, porta positività, rinascita. Amo la luce, e spesso dove sono nata io in Olanda manca, quindi la primavera per me è ottimismo, rinascita.
E se dovessi portare la primavera in un allestimento sulla nostra tavola, nella nostra casa, quali consigli potresti darci?
Allora, anche qui, diciamo che uno dei nostri credi, lo trovi anche sul nostro sito, è che cerchiamo di portare in ogni progetto l'inaspettato, no? Il piacere magari di girarti e scoprire un dettaglio, il colore abbinato a un altro colore inaspettato, una superficie inusuale, qualcosa che ti provoca un sorriso. E secondo me nulla meglio della primavera rappresenta questo concetto, no? Perché intorno a noi poi cominciano a apparire i colori, poi c'è questa luce che la cambia a seconda dell'ora, e quindi secondo me quella che si può portare in casa di questa meravigliosa primavera è proprio questa idea di inaspettato, di sentirsi libera di combinare elementi tra di loro anche contrastanti per portare questo piacere di scoprire.
Grazie mille Alessandra, è stato un bellissimo viaggio nel design e soprattutto un viaggio di ottimismo nella primavera. A presto!
A presto, grazie mille.
Il Mugnaio.
Sai Anna che io ho una particolare predilezione per i proverbi e i detti popolari, no? Senti questi: marzo cambia 7 capelli al giorno, oppure marzo asciutto e aprile bagnato, beato il villan che ha seminato, e ancora aprile piovoso, grano rigoglioso. I detti popolari ci ricordano che sì, è iniziata la primavera, ma bisogna sempre fare un po' attenzione ai capricci del tempo, sia per la nostra salute, sia per la buona riuscita del nostro raccolto, e quindi poi dei prodotti che ritroveremo nei mercati, sugli scaffali dei negozi. Ma quali sono i prodotti da comprare adesso? Facciamo un po' una lista della spesa, ti va?
Ma molto, sarebbe bellissimo. Inizia tu però.
Sì, certo. Allora, lattughe, spinacino, indivia, radicchio di Verona, insalata valeriana, quella e songino, insomma, che prendono sapore e iniziano a essere belle colorite adesso. Sono le insalate di primavera. Perfette da condire anche per dei pranzi leggeri sono i ravanelli, i sedani, ma anche i finocchi, le carote. Sono verdure che sono già di stagione a partire da gennaio. E poi abbiamo i cipollotti, i porri, le cipolle, no? In questo periodo per fare delle gran zuppe, oppure dei panini goduriosi con la cipolla caramellata.
Sì, però marzo è anche il mese delle cicorie, degli agretti, io
buoni,
li adoro,
sì.
Dei carciofi, degli asparagi, e poi arriveranno le fave, che buone.
E poi le fragole.
Le fragole, che meraviglia.
Ci si apre un mondo.
Davvero.
Avete segnato tutto? Beh, sarebbe meglio trovare qualche contadino di fiducia o qualche gruppo di acquisto che ci garantisca la qualità di questi prodotti. E non è un periodo facile per questo comparto, come capiremo con il nostro prossimo ospite. Lui è Fabio Perini, è un agricoltore, presidente di Conf Cooperativa Mantova, confermato da giugno 2020 al timone dell'organizzazione per il prossimo quadriennio, ruolo che aveva già ricoperto in passato, dal 2016 allo scorso anno. Ma prima di tutto è un agricoltore appassionato, attaccato al suo territorio e alla sua terra. Fabio Perini.
Fabio, benvenuto. La prima domanda che mi viene spontanea è se questo lavoro che lei sta facendo l'ha scelto oppure è stato, come dire, un'imposizione familiare.
Io l'ho scelto, anche se noi siamo di famiglie agricoltori, coltivatori diretti da generazioni, quindi, ma per me è stata una scelta restare in agricoltura. Ho fatto gli studi in agricoltura e dal 94 poi ho una mia azienda propria, insomma, anche se sempre collegata alla famiglia.
E che cosa vuol dire lavorare con la terra e in particolare coltivare il grano?
Vuol dire essere sempre a contatto dei nostri terreni e della natura, quindi abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente bello, sano, e quindi ci piace quello che facciamo. Io ho avuto anche altre esperienze, ma certamente poter lavorare nei campi dà ancora soddisfazioni, perché comunque per certi tipologie di imprese agricole c'è ancora grande soddisfazione, ma non solo dal punto di vista reddituale, ma anche dal punto proprio della valorizzazione della persona e di quello che si fa, nei risultati che si ottengono lavorando quotidianamente e impegnandosi.
Ma quanto dell'immaginario collettivo che noi abbiamo è ancora effettivamente il lavoro dell'agricoltore? Perché mi immagino che ci siano stati dei grandi cambiamenti negli ultimi anni.
Sì, soprattutto negli ultimi decenni, da quando io ero giovane è cambiato molto, quindi soprattutto nella capacità di innovare, nella capacità poi di applicare quanto abbiamo studiato ormai decenni fa a scuola e nella formazione continua. Poi il grande salto di qualità l'abbiamo fatto con tutto quello che è l'introduzione della 4.0, comunque la digitalizzazione anche in agricoltura. Questo per molte aziende, come anche per la mia, è stato il vero salto di qualità nel fare impresa agricola.
E invece che cosa è rimasto della parte più romantica del fare il contadino?
Il gestire comunque con l'ambiente e con il sole che sorge tutti i giorni e che cala tutte le sere, insomma, e comunque il fatto che noi siamo inseriti in un contesto che è un contesto non industriale ma è ambientale, quindi l'ambiente che evolve ma che comunque a cui bisogna stare in contatto. Anche visto l'esperienza di questo ultimo anno, noi abbiamo avuto la fortuna di poter continuare a lavorare anche all'aperto e credo che questo sia una cosa importante. Certamente è il contatto quotidiano con la nostra natura, con le piante, con la vita, questo è il grande legame che ci tiene unito da centinaia di anni, quindi questo contatto con la terra e con la sua natura.
E noi stiamo facendo un podcast tutto incentrato sulla primavera e quindi sulla rinascita. Immagino che lei, essendo a contatto con la terra, vedrà sempre di più questa rinascita. Che cosa succede in agricoltura in primavera?
In questo momento sono i momenti più belli, dove si investe, si semina e si inizia il percorso del raccolto, quindi è il momento in cui bisogna creare tutte le condizioni perché il raccolto sia messo nelle giuste condizioni per svilupparsi e per dare il massimo della propria capacità di produrre. È il momento importante, rischioso, perché la primavera negli ultimi anni ha sempre avuto dei grandi ritorni di freddo e quindi questo per noi ci mette in grosse difficoltà, i cambiamenti climatici li stiamo sentendo e quindi bisogna essere sempre pronti a difendere le nostre produzioni e essere attenti a quello che succede in primavera, sempre più capricciose.
Io vedo nel lavoro dell'agricoltore una grande dipendenza naturalmente da fenomeni che non potete controllare. Voi alla fine avete forse una attitudine più di noi a prendere quello che arriva e cercare di reagire nel miglior modo possibile. Forse è stato anche questo un vantaggio per l'ultimo anno, o no?
Questo è un grande vantaggio, ma io mi ricollego a quello che mi ha chiesto prima, le tradizioni. I nostri nonni non erano sprovveduti, i nostri genitori non erano sprovveduti, quindi sapevano comunque assecondare la natura e assecondare anche eventi calamitosi, anche se oggi la frequenza è più ravvicinata. Ma c'era una predisposizione a preparare i propri campi ai momenti di grandi piogge oppure prepararsi per i momenti della siccità. Quindi anche nella tradizione, la grande tradizione di tenere i campi a regola d'arte, noi chiamiamo regola d'arte, vuol dire seguirli, curarli, proprio per evitare l'impatto di questi fenomeni negativi. Quindi il fatto di tenere comunque gli scoli delle acque sempre puliti, tenere puliti vicino le piante, evitare che ci siano sarmenti che vanno a intasare i canali, sono cose importanti che costano fatica e denaro, ma che poi alla fine danno risultati. Quindi io credo che nella tradizione noi possiamo anche affrontare meglio questi grandi eventi che ci vengono avanti, ma proprio per la cura che dobbiamo comunque dare ai nostri terreni. La terra ci è stata data e dobbiamo essere in grado di restituirla così come ci è stata data, quindi noi non dobbiamo solo fare una produzione di rapina, ma noi dobbiamo custodire la nostra terra e permettere che sempre rimanga fertile è capace di dare il cibo per sfamare tutti noi, insomma.
Chiarissimo. Parliamo un po' di grano invece. Che cosa succede al grano in primavera e quali sono le caratteristiche di questa meravigliosa pianta che poi ci dà il nutrimento?
Ecco, il grano è la cultura che si semina in autunno e che poi inizia la sua vera levata in primavera. In inverno attecchisce, germina, inizia l'apparato vegetativo e poi come arriva il caldo comincia la levata e comincia a creare la parte vegetativa per portare poi frutto. Una grande cultura che sempre più stiamo riscoprendo anche proprio per le coperture dei terreni invernali. Uno dei pericoli che si accennava prima era le lessivazioni delle acque e le lessivazioni di sostanze nutrienti. Il grano è una di quelle produzioni che ci permette di mantenere i terreni correttamente gestiti anche durante l'inverno, oltre a essere una coltura da reddito, una coltura importante per le rotazioni delle nostre dinamiche aziendali, quindi una coltura che entra in rotazione e che sa dare un ottimo reddito.
Grazie mille, le faccio l'ultima domanda proprio super rapida, una risposta con una parola. Primavera per lei è?
È lo sbocciare dei fiori.
Meraviglioso, grazie davvero Fabio, a presto.
Buona giornata a tutti.
Ci sta pensando, sai?
A cosa?
Alla ricetta, quella condensata, quella che mettiamo alla fine, no? Quella che ti vorrei far snocciolare così in 10 secondi. Allora, dunque, c'è la primavera.
Sì, ma non è che sono un jukebox di ricette.
Aspetta, lascia stare. Primavera, vabbè, primi caldi, Pasqua, io direi una pasta tiepida di primavera. Dai, stupiscimi, via.
Aspetta, un attimo, metti la monetina.
Metto la monetina, 3, 2, 1, via.
Tuffo in acqua bollente salata 320 g di rigatoni. Dopo circa 7 minuti aggiungo 300 g di taccole, piattoni e fagiolini tagliati a tocchetti. Cuocio 5 minuti, aggiungo una manciata di piselli freschissimi e cuocio per altri 2 minuti. Scolo, salto con olio, aglio e peperoncino la pasta e le verdure. Servo con abbondante pecorino grattugiato e una manciata di pepe bianco. Sniam!
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'arte bianca.
Questo podcast è realizzato con il contributo di Molino Pasini, l'arte della farina.